La potenza delle parole confessate nella nostra vita. Questo è il nostro argomento. Oggi parleremo di parole, parleremo di comunicazione, però parleremo in un modo un po' strano, diciamo, confronto a quello che abbiamo detto altre volte, ma molto molto importante per la nostra vita cristiana, in particolare per la nostra vita vittoriosa in fede in Cristo Gesù. Ma come sempre, prima facciamo un riepilogo. Oggi voglio fare un riepilogo un po' molto simpatico. Ho trovato alcune immagini su Facebook e volevo condividerle con voi. La grande regola delle 11P per quanto riguarda il parlare. Avete mai visto questa grande regola delle 11P? Dice: prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate possono portare pentimenti. Wow, praticamente è un po' quello che abbiamo detto, quindi che prima di parlare dobbiamo pensare, perché le parole che diciamo così di getto, poi vogliamo pentirci, perché diciamo non avrei mai voluto dire quella parola, però ormai quella parola è uscita e ha colpito e ha fatto del male magari alla persona che noi non volevamo ferire. Però purtroppo, non avendo ripieni, non essendo ripieni lo Spirito Santo, quindi non avendo il frutto dello Spirito che è autocontrollo, quella parola purtroppo è uscita. Un'altra immagine: mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire. Anche questo è molto simpatico, che dobbiamo quindi ancora una volta, riguarda l'autocontrollo, riguarda il pensare prima di parlare, perché alcune parole possono fare davvero tanto tanto male. Abbiamo parlato di parole di morte, ma abbiamo anche parlato parole di vita, e dobbiamo imparare a scegliere, a sostituire le parole di morte con le parole di vita, come abbiamo visto proprio negli studi precedenti. Una sostituzione, il principio della sostituzione delle parole. Allora, adesso andiamo un po' più indietro col nostro ripasso, andiamo un po' all'inizio, no? Una delle prime cose che abbiamo detto, perché oggi vogliamo partire da lì per vedere questo nuovo tema delle parole confessate nella nostra vita, che cosa possono portare. Allora, in Genesi capitolo 1, versetto 3-4, Dio disse: sia luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era buona. Quindi qui vediamo Dio parla. E quando Dio dice una cosa, quella cosa viene fatta. E quella cosa che viene fatta attraverso la parola di Dio è qualcosa di buono. E quindi una delle prime regole o le prime caratteristiche delle parole, abbiamo detto che le parole creano qualcosa di buono. E noi con le nostre parole dobbiamo creare qualcosa di buono. Questo significa creare situazioni buone. Significa che attraverso la mia parola posso incoraggiare una persona scoraggiata, posso consigliare una persona che ha perso la propria via. Quindi posso fare molto, ma molto bene all'altra persona. Però abbiamo visto che dopo il peccato le parole possono creare anche qualcosa di cattivo. Quindi le parole creano, però possono creare qualcosa di buono oppure qualcosa di cattivo. Prima del peccato tutto creava qualcosa di buono. Per esempio, le prime parole di Adamo a sua moglie Eva è stata una poesia: ossa delle mie ossa. Quindi sono state parole che hanno creato una poesia, che hanno fatto sentire bene Eva, che sentiva queste parole. Ma dopo il peccato le parole sono: è stata la donna che tu mi hai messo al mio fianco. Quindi non più parole buone, ma parole di accusa, parole che feriscono, perché naturalmente la donna, quando ha sentito questo dire ad Adamo: non ero ossa delle tue ossa, e ora tu mi dai la colpa per tutto quello che è successo. Quindi vediamo che le parole creano qualcosa di buono, ma anche qualcosa di molto cattivo. Un'altra cosa che abbiamo visto è che ciò che si trova nel nostro cuore è ciò che esce dalle nostre bocche. Quindi se dentro di me c'è rabbia, usciranno parole di rabbia. Se dentro di me c'è risentimento, usciranno parole di amarezza. Se dentro di me c'è amore, usciranno parole d'amore. Però una cosa interessante che abbiamo visto attraverso questi studi, abbiamo detto: noi stiamo studiando la comunicazione, ma non secondo il mondo, ma secondo Dio. Perché? Perché cosa insegna la comunicazione in questo mondo? Insegna di dire le parole giuste. Però, tante volte, le parole giuste sono giuste esteriormente. Per esempio, la comunicazione ti dice: non sei d'accordo con questa persona? Non dirglielo, perché faresti qualche guaio in più. Sii un ipocrita. E quindi possono uscire parole belle, gentili, verso una persona che noi odiamo. E quindi quelle parole che escono, anche se sembrano parole buone, che creano qualcosa di buono, in realtà sono parole ipocrite. Sono bugie. E quindi Dio non vuole questo da noi. Non vuole che noi siamo degli ipocriti. Quindi noi, ci sono persone che possono dire anche cose belle esteriormente, però in realtà quello da dove viene fuori è dalla ipocrisia della persona, perché nel cuore si trova questa ipocrisia. E magari puoi trovare anche persone che parlano dicendo Gesù è tutta la mia vita. Io ripongo sempre Gesù al primo posto nella mia vita. Gesù è il mio amico migliore. E queste parole escono dalla bocca di una persona. Ma questa persona in realtà non è vero che crede quello. Perché? Perché si lamenta che è sempre da sola. Si lamenta che tutte le cose gli vanno male. Non dà la priorità nella propria vita a Gesù, ma lo dà ad altre cose. Quindi quelle parole che sembrano buone in realtà sono scaturite da qualcosa di ipocrita che si trova dentro la persona. E magari le altre persone non vedono questo, ma Dio sì. Quindi può essere anche che una persona parla di fede, diciamo così, parole spirituali, però in realtà sono parole anche quelle di morte. Perché? Perché in realtà dentro di sé c'è questa ipocrisia, c'è questa menzogna, c'è questo imbroglio. E oggi vogliamo un po' andare ancora più in profondità nel cuore per vedere cosa deve uscire dalla nostra bocca. Abbiamo detto quindi le parole sono importanti, hanno una potenza reale. Quindi le parole sono importanti, non sono qualcosa da sottovalutare. Ogni parola che esce dalla nostra bocca esce per un motivo. Qual è il motivo? Noi lo sappiamo, Dio lo sa, il nostro cuore lo sa. Quindi io posso dire parole cattive perché il mio cuore è cattivo. Posso dire parole che esteriormente possono sembrare belle, ma in realtà sono parole vuote, oziose, ipocrite e bugie, oppure possono essere parole di fede che nascono da una reale fede e quelle sì che hanno una grande potenza nella nostra vita. Proverbi 18:21, ricordiamo, dice morte e vita sono in potere della lingua, chi l'ama ne mangerà i frutti. Quindi una distinzione netta, morte e vita. Quindi le parole che escono dalla nostra bocca ogni volta possono essere o di morte o di vita. Nel campo spirituale non esiste la neutralità, non esiste, o con Dio o contro di Dio, o verità o menzogna, quindi non ci sono vie di mezzo. Ogni volta che esce una parola dalla nostra bocca, quindi è o una parola di morte o una parola di vita. Magari esteriormente a volte può sembrare una parola di vita, ma in realtà è una parola di morte perché magari è una parola oziosa. Vi ho dato per casa di leggere Numeri, capitoli 13 e 14. Spero che avete letto questo passaggio, perché oggi ci baseremo molto su questo, però non voglio leggere tutto il capitolo, però voglio sottolineare alcune cose. Quindi voi avete letto a casa, sapete la storia, anche se è proprio una storia che conosciamo, no? Perché l'abbiamo letto, l'abbiamo sentita predicare più volte, però è importante andare tante volte proprio a guardare con i nostri occhi sulla Bibbia queste storie. Allora, iniziamo subito con la prima domanda. Cosa dissero gli esploratori riguardo alla conquista della terra promessa in Numeri capitolo 13, 27 a 33? Cosa avete trovato nelle vostre Bibbie? Ok, queste sono un po' le vostre risposte. Ora, voglio andare a leggere direttamente il brano e poi vediamo. Allora, fecero il loro racconto e dissero, noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è vero, un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni suoi frutti. Però, il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime, e abbiamo anche visti dei figli di Anak. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese. Gli Ititi, i Gebusei, gli Amorei, la regione montuosa, i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano. Caleb, calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: «Saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo». Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: «Noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi». E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura. E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette, e tali sembravamo a loro». Quindi questo è proprio i versetti. Allora, sottolineiamo quello che dicono un po' questi esploratori. Allora, prima cosa dice: ed è davvero, cioè è vero che è un paese che scorre il latte e il miele, è vero esattamente quello che ha detto Dio: vi manderò e vi darò un paese dove scorre il latte e il miele. E gli esploratori, guardando il paese, dicono: è vero, aveva ragione Dio. Però poi mettono una parola vicino: però. Oppure potrebbe essere un ma. Quindi dice: è vero quello che dice Dio, ma c'è qualcosa che non va. E poi, andando avanti, dice: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo. Loro sono più forti di noi. Noi, in confronto a loro, siamo delle cavallette. E loro ci vedevano noi esattamente come delle cavallette. Queste sono le parole che hanno detto il popolo di Israele, in particolare queste 10 spie, perché c'erano mandate una spia per ogni tribù, sono 12 le tribù. 10 dicevano: non ce la facciamo, siamo delle cavallette, e 2, Giosuè e Caleb, erano gli unici che dicevano: andiamo, ci riusciamo benissimo a sconfiggere questi giganti, a prendere la terra che Dio ci ha promesso. Allora, le parole che dissero gli esploratori sono parole di mancanza di fede. In un certo senso dicono: ah, è vero quello che Dio dice, che il paese è dove scorre il latte e il miele, ma noi non ce la facciamo. C'è qualcosa che ci sfugge. Allora, facciamoci qualche domanda. Cosa aveva detto Dio sulla terra promessa? Dio aveva detto: è un paese dove scorre il latte e il miele. E loro hanno confermato. Però Dio diceva anche un'altra cosa: quel paese dove scorre il latte e il miele è il paese che io vi darò. Certamente è abitato da popolazioni, però io le sconfiggerò per voi. Quindi quello che Dio ha detto: paese buono, ve lo do, indifferentemente dagli abitanti che ci sono. Cosa dicevano gli israeliti della terra promessa? È vero, è un paese dove c'è il latte e il miele, ma verremo sconfitti perché siamo delle cavallette. Quindi credevano a metà a Dio, cioè credevano che la terra è latte e miele, però non credevano che Dio gli avrebbe dato la vittoria. Domanda difficilissima: chi aveva ragione, gli israeliti o Dio? Naturalmente chi aveva ragione è Dio. Dio aveva il potere di dare questa terra agli israeliti, perché Dio è il Dio onnipotente, Lui può ogni cosa. Eppure che cosa è successo? Queste persone non entreranno in quella terra promessa. Ma non perché Dio ha detto: voi non ce la farete, ma perché loro hanno detto: noi non siamo capaci, noi siamo delle cavallette, noi non riusciremo. Pensate che profondità che ha questo passo. Tante volte lo leggiamo velocemente, però Dio gli ha detto: voi ce la fate. Loro hanno detto no, e poi loro non entrano. Perché? Perché loro avevano dichiarato con le loro parole: non ce la facciamo. Ma che cosa avevano visto le 10 spie? Avevano visto un paese meraviglioso con dei frutti giganteschi, però avevano visto anche dei giganti. Cosa avevano visto Giosuè e Caleb? Avevano visto un paese meraviglioso con dei frutti giganteschi e avevano visto anche dei giganti. Cioè, la situazione era la stessa. Avevano visto la stessa identica cosa, sia le 10 spie, sia Giosuè e Caleb. Qui non possiamo dire, ma hanno visto cose diverse, o erano situazioni diverse. La situazione era un'unica situazione. Però, 10 persone hanno detto una cosa, e 2 hanno detto un'altra. Eppure, qual è stato il risultato? Entrambi, cioè sia le 10 spie sia Giosuè e Caleb, avevano la medesima parola di Dio. Paese latte e miele, voi ce la farete. Uguale. Non è che a Giosuè e Caleb gli dice, voi ce la fate, loro no. No, aveva detto, voi ce la farete tutti quanti. Eppure che cosa è successo? Sappiamo com'è andata la storia. E perché solo 2 di tutto, diciamo, Israele di allora, da gli uomini da 20 anni in su, solo 2 entrarono nella terra promessa, cioè Giosuè e Caleb, mentre tutti gli altri sono morti nel deserto. Che cosa è successo? Avevano la promessa di Dio in mano. Avevano la situazione, visto la identica situazione tutti quanti. E qui vi porto alla seconda domanda che vi ho dato. Secondo Numeri capitolo 14, dal versetto 28 a 29, cosa dice Dio riguardo a ciò che gli israeliti avevano detto in precedenza? Cioè, che cosa ha detto Dio riguardo a quello che avevano detto gli israeliti? Qual è stata un po' la vostra risposta? Ok, leggiamo il passo. Numeri 14, dal 28 a 30. Dio parla a Mosè e dice, di loro, cioè agli israeliti, come è vero che io vivo, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto, e voi tutti quanti siete, di cui si è fatto il censimento dall'età di 20 anni in su, e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figlio di Nun. Qual è la risposta che Dio dà qui? È una parola molto forte. Io vi farò quello che ho sentito dire da voi. Cioè, vi sia fatto secondo quello che avete detto. Cosa avete detto voi? Noi non siamo capaci. Noi non riusciremo. Noi siamo delle cavallette, moriremo come delle cavallette. E Dio dice, sia fatto secondo quello che tu hai appena detto. Wow! Cioè, avevano la promessa di Dio che potevano entrare nel paese, e Dio dice, ok, vi farò quello che voi avete detto. E a questo punto riflettiamo sulla nostra vita. Quante volte noi abbiamo delle promesse di Dio chiare nella scrittura che dicono che saremo vittoriosi, che riusciremo a fare questo, quest'altro, e poi a un certo punto noi, guardando la situazione, diciamo, Signore, io non ce la faccio, non ne sono capace. E Dio in quel caso, sapete che cosa dice? Ti sia fatto secondo le tue parole. E questo è qualcosa che ci deve sconvolgere, perché le parole hanno un potere nella nostra vita. Ci possono dare la vittoria e la sconfitta. Possiamo avere delle promesse grandiose da parte di Dio, eppure non appropriarcene. Perché Dio dice, ce la farai, e noi diremo, no, non ce la faccio. E Dio dice, ok, sia fatta secondo le tue parole. Ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo oggi? Questa è una verità straordinaria, dobbiamo capirla profondamente. Quindi, avevano la promessa di entrare nella terra promessa, loro hanno detto non ce la facciamo, e Dio dice, ok, secondo la vostra parola, cioè morirete. Eppure avevano tutta la potenzialità di entrare, ma Dio ha detto sia fatto secondo quello che tu hai detto. Se tu credi che puoi, tu potrai. Se credi di essere sconfitto, lo sei veramente. Se credi di non poter osare, non oserai. Se vuoi vincere ma dubiti di te stesso, certamente non ci riuscirai. Se pensi che perderai, hai già perso. Queste sono parole forti. Se tu pensi di essere una persona debole, sconfitta, lo sarai veramente. Ti sia fatto secondo le tue parole. Quante bugie ci sono? nel mondo. Ho preso questo esempio che ho visto in questa immagine, no? C'è questa donna che è chiaramente anoressica, si guarda allo specchio e viene ingannata e dice: io sono grassa. Qual è la verità? La verità è che è magrissima. Però lei, con le sue parole, dichiara: io sono grassa. E dice: devo dimagrire ancora. E andrà di male in peggio fino ad arrivare alla morte. E questo è qualcosa che ci deve sconvolgere oggi. Perché anche noi nella nostra vita possiamo utilizzare le nostre parole per farci molto molto male. Ricordiamoci che le parole creano. Creano qualcosa di buono oppure creano qualcosa di cattivo. E siamo noi a determinare che cosa devono creare le nostre parole. E tutto parte da dove? Dal nostro cuore. Se io credo veramente in quello che Dio dice, io dichiarerò la parola di Dio. Però se io leggo le promesse e poi dico: ma non credo che vale per me, o io sono così debole, mi sarà fatto secondo le mie parole. Questo è un argomento impressionante, io penso. Non dire: non ce la faccio. Nemmeno per scherzo, perché l'inconscio non ha umorismo. Lo prenderà sul serio e te lo dirà ogni volta che ci provi. Quindi le parole che tu dichiari creano qualcosa. Anche semplicemente il pensiero. Però se tu dichiari con la tua voce, questi pensieri prendono una forza ancora più grande. E se tu dici una volta: non ce la faccio, le prossime volte che cercherai dirai: ma forse ce la posso fare. In realtà ti ricorderai quello che le tue orecchie hanno ascoltato dalla tua bocca, che veniva dal tuo cuore, e non ce la farai. Quindi ancora una volta riflettiamo sulla potenza delle parole. Geremia capitolo 1 versetti da 4 a 6. Dio chiama Geremia e dice queste parole: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi del tuo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Allora Dio gli stava dicendo a Geremia: Geremia, io ti conosco. Tu farai delle grandi cose. Io ti ho scelto fin dalla tua creazione perché tu potessi essere un profeta fra le nazioni. Tu sei tutto questo, Geremia. E Geremia dice: ahimè, io non so parlare. Non sono che un ragazzo. Dio ti ha appena parlato. Ti ha detto: io ti ho scelto, tu sei potente, tu farai questo, questo, questo. E tu dichiari: non lo so fare. E sapete che cosa gli dice Dio? Gli dice una cosa che direbbe a molti di noi. Versetto 7: ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Dio dice a Geremia: non dire io sono un ragazzo. E a volte dirà a noi: non dire non ce la faccio, non dire che sono debole, non dire che non vali niente, non dire che non sei perfetto, non dire che sei un peccatore, non dire che non riuscirai mai a risolvere quel problema nella tua vita, non dire queste cose perché ci sono le mie promesse. Ancora una volta, le parole creano. Quindi attenzione, questo non è un credere positivo e dichiararlo, come tante volte magari anche nella New Age si dice: dichiara questo e tu vivrai secondo quello. Non è un credere positivo, ma è un credere biblico dichiararlo. Quindi cosa significa? Significa che le mie dichiarazioni non sono basate su una cosa che io penso, ma su una cosa scritta nella parola di Dio. Facciamo un esempio: se io credessi con tutto me stesso che posso volare e lo dichiarassi e saltassi giù da un palazzo, che cosa accadrebbe? Una frittata. Perché? Perché io posso avere tutta la fede di questo mondo e credere con tutto me stesso che posso volare e mi butto giù da un palazzo per dimostrare la mia fede, e poi diventa una frittata. Perché? Perché nella Bibbia non c'è mai detto che io posso volare. Però ci sono tante altre promesse che noi non dichiariamo. Quindi è importante, non è un credere positivo. Non è che io dico, oh boh, adesso io credo che riuscirò a fare la spaccata, per esempio, e ce la devo fare. No, no, non c'entra questo. Però c'entra tutto quello che la scrittura dice su di noi. E quello sì che lo dobbiamo dichiarare. Quindi non dire queste parole. Come Geremia ha detto, come Dio ha detto a Geremia, non dire sono un ragazzo. Oggi Dio ti dice non dire nessuna di queste cose. Non dire non ce la faccio. Non dire sono un incapace. Non dire sono brutto. Non dire sono stupido. Non dire sono un peccatore. Non dire non sono perfetto. Non dire tanto cadrò. Non dire sono fatto così. Non dire non cambierò mai. Non dire sbaglio sempre. Non dire queste cose. Perché queste cose ti distruggono. Perché le parole creano. E a volte Dio ha malincuore. Nonostante ti ha lasciato una sfilza di promesse, dovrà dire ti sia fatto secondo le tue parole. Tanto cadrò e cadrai, perché ti sia fatto secondo quello che hai dichiarato. Ci rendiamo conto la potenza delle parole. Dio ti dice ti sia fatto secondo le tue parole, oppure ti sia fatto secondo la tua fede, perché alla fine le parole dichiarano la nostra fede. Tra parentesi, se io dico, per esempio, Gesù è il primo posto della mia vita e quindi io posso fare ogni cosa, però è una parola ipocrita, non vale, ok? Quindi dobbiamo essere sinceri quando dichiariamo le cose, dobbiamo crederci. Quante volte abbiamo letto nei Vangeli che Gesù dice alle persone, prima di guarirlo, prima di salvarle, ti sia fatto secondo la tua fede, ti sia fatto secondo le tue parole, come per esempio quando parla col centurione romano. Gesù dice, parole così non le ho mai sentite, ma ti sia fatto secondo la tua fede, secondo le tue parole. E che cosa è accaduto? Il servo malato è guarito. Tempo fa abbiamo parlato della fede. Abbiamo visto che la fede viene, la fede rimane nel nostro cuore e la fede cresce. Allora, la fede viene ascoltando la parola di Dio. Quindi, se voglio avere più fede, devo ascoltare o studiare la parola di Dio, perché la mia fede viene dalla scrittura. Poi abbiamo detto che la fede rimane nel nostro cuore, confessando la parola di Dio, e la fede cresce mettendo in pratica la parola di Dio. Abbiamo fatto questo studio sulla fede, quindi potete magari andare anche a ascoltare i vecchi studi che abbiamo in MP3. Quindi la fede viene ascoltando la parola di Dio, la fede rimane nel nostro cuore confessando la parola di Dio, e la fede cresce mettendo in pratica la parola di Dio. Ci vogliamo concentrare un po' sulla seconda affermazione oggi. La fede rimane nel nostro cuore confessando la parola di Dio. E qui vi porto alla terza domanda. Cosa dobbiamo credere e dire? Quindi, la terza domanda che vi ho dato per casa era: cosa significa confessare la parola di Dio? Quindi, le vostre risposte sono state? Ok, allora, iniziamo direttamente dalla parola confessare. Confessare significa dire la stessa cosa. Quindi, dire la stessa cosa che uno dice. Per esempio, questa è una mela, io dico, quella è una mela. Molto semplice. Confessare la parola di Dio significa dire la stessa cosa che Dio dice. Quindi Dio dice, tu sei salvato, io sono salvato, perché ho creduto in Gesù. Tante volte noi pensiamo alla parola confessione solo in con le parole qua ci ingarbugliamo. Con una connotazione negativa, cioè confessione dei peccati, che devo chiedere perdono ai miei peccati, però confessare i peccati significa dire la stessa cosa che Dio dice sul peccato. Esempio, ho rubato, devo dire, Signore, ho rubato ed ho peccato. No, Signore, non è colpa mia se ho rubato, ma sai, Signore, sono ammalato, quindi devo fare questo, non sono stato... Questa non è una confessione. Confessione è dire la stessa cosa che Dio dice. Ho rubato ed ho peccato, punto, senza cercare scuse. Perché se io metto qualche scusa in più, non sto confessando la parola di Dio. E stessa cosa nella confessione, chiamiamola positiva, cioè dire la stessa cosa che Dio dice. Tu puoi superare quella situazione perché la Bibbia dice che tu hai il potere di perdonare, per esempio, l'altra persona. Quindi, confessare la parola di Dio significa dire la stessa cosa che Dio dice. Quindi, non dire come ti senti. Per esempio, Dio ha chiamato Geremia e Geremia ha risposto come si sentiva. Io sono un ragazzo, io non mi sento, non so parlare. Quindi non dire come ti senti, non dire come ti vedi. Geremia si vedeva un ragazzo, si vedeva un predicatore disastroso perché non sapeva parlare. Oppure non dire come pensi. Ah, io penso di non riuscire a fare quello che Dio mi sta chiedendo di fare. Ma se Dio ti ha chiesto di fare una cosa è perché tu la puoi fare. Però se tu dichiari il contrario di quello che Dio ti ha chiamato a fare, Dio di malincuore dirà, ti sia fatto secondo le tue parole, come ha dovuto dire al popolo di Israele. Popolo di Israele, io ti do la terra promessa. Loro hanno detto, non siamo capaci. Ok, ti sia fatto secondo le tue parole. E non sono entrati nella terra promessa. Ebrei capitolo 13, versetto da 5-6, dice: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò, che cosa potrà farmi l'uomo. Quindi anche qui vediamo il confessare. Siccome Dio ha detto che noi possiamo dire, mi accordo con Dio e non con le circostanze. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ok, noi lo possiamo confessare dicendo, quindi il Signore mi aiuto, non temerò, che cosa potrà farmi l'uomo? La domanda è, a chi dunque tu crederai? Israele, i 10-12 spie, la situazione davanti ai loro occhi era la stessa. Paese dove scorre il latte e miele e giganti. Tutti e 12 hanno visto esattamente la stessa cosa. Solo che i 10 hanno creduto alle circostanze. Cioè, hanno visto i giganti, hanno guardato loro stessi, sembravano delle cavallette, e hanno detto, Dio, non ce la facciamo. Giosuè e Caleb hanno visto il paese, hanno visto i giganti, hanno visto loro stessi, e hanno guardato di nuovo Dio. Ah, ma Dio ha detto che ce la facciamo. Io ci credo da Lui. E quindi io dichiaro che ce la facciamo. E loro sono entrati e gli altri no. Un credente del secolo passato, Wigglesworth, diceva: non vivo per quello che vedo, né per quello che sento, vivo per quello in cui credo. Quindi non vivo per quello che vedo, le circostanze. Non vivo per quello che io sento, cioè, ah, me la sento o non me la sento. Ma io vivo per quello in cui credo. E quello che io credo è quello che c'è scritto nella parola di Dio, e quindi io vivo di conseguenza. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 13, dice: siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della scrittura, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo. Quindi se io leggo la scrittura e ci credo, ho creduto, che cosa farò? Parlerò, dichiarerò, confesserò. Leggo un versetto in cui dice: nessuna tentazione che vi è arrivata è più forte di voi. Io credo in questo, quindi quando c'è una tentazione che mi sembra che sia più grande di me, dico no, non c'è tentazione più grande di me, perché io credo in quello che la Bibbia dice e lo dichiaro con le mie parole, e queste parole escono di qua, entrano di qua e tornano nel cuore e mi danno più fiducia. Invece è vero anche il contrario. Ah no, questa volta cadrò di sicuro. Escono di qua, entrano di qua, vanno nel nostro cuore e passa l'incredulità e cadiamo. Non ce la faccio superare questa situazione. Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Naturalmente stiamo attenti al contesto, questo versetto viene tante volte citato male, però nel contesto giusto dice che io posso far fronte a qualsiasi situazione, so vivere nella povertà come nell'abbondanza, perché lì in quel momento parlava di situazioni che riguardavano i soldi, e Paolo diceva so vivere nel carcere e fuori dal carcere, con ricchezze oppure con povertà, quindi io posso affrontare ogni situazione. Non ce la faccio ad avere autocontrollo, tante volte diciamo questo e ci scoraggia. Cosa dice la scrittura? Seconda Timoteo 1,7, Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. E quindi quando io dico, ma non ho autocontrollo, non ho forza, non ho amore, sto dichiarando il contrario della parola di Dio. E Dio ha malincuore. Dice, ti sia fatto secondo le tue parole. Oppure possiamo dire, sono un incapace. Seconda Corinzi 3,5. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse a noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Quindi se io dico, sono un incapace, e la Bibbia dichiara che la mia capacità viene da Dio, sono due cose che si scontrano. C'ho la promessa di Dio da una parte e i miei pensieri e le mie parole da un'altra. In un certo senso i miei pensieri e le mie parole riescono a sopraffare le promesse di Dio, perché Dio dice ti sia fatto secondo quello che tu hai detto, come è successo a quei tempi con le 10 spie. Oppure sono brutto. Salmo 139,14. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Anche qua il brutto è relativo. Bello, brutto, eccetera. Però Dio dice, io ti ho fatto in modo stupendo. Anche qui, ci crediamo a quello che Dio dice? Oppure sono stupido. Non so tante cose, non riesco a capire delle cose. Giacomo 1,5. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, le chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Quindi posso dire, ah, ma io non so, non riesco a capire queste cose. E Dio dice, ti manca saggezza? Ti do un consiglio. Prega con fiducia e Dio te la darà. Però se io non prego, non chiedo, non ho fiducia, anche lì ti sia fatto secondo le tue parole. Cioè, rimani stupido. Ok? Ancora, sono un peccatore. Colossesi 1,22. Ora Dio vi ha riconciliato nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetti e irreprensibili. Non siamo peccatori, siamo santi, senza difetto, irreprensibili. E qua, di nuovo, i nostri pensieri che si scontrano contro la parola di Dio. Ma io non mi sento santo, io non mi sento senza difetto, io non mi sento irreprensibile. Cosa dichiarerai di fronte ai tuoi pensieri e a quello che la Bibbia dice? Non sono perfetto. Ebrei 10,14. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. E poi Dio ci comanda, siate perfetti come è perfetto il Padre mio celeste. La domanda è, ma nessuno può essere perfetto. E questo è un bel pensiero che tante volte abbiamo. Quindi stiamo dicendo che Dio, che Gesù, in quel caso, ci comanda di fare una cosa impossibile. Ma com'è possibile che Dio ci comanda di fare una cosa impossibile e poi ci dice, ci accusa perché non abbiamo fatto una cosa impossibile? Vedete, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che dobbiamo sperimentare molto più in profondità con la parola di Dio. Lo so, stiamo parlando di comunicazione, però stiamo andando in un argomento molto più forte. Tanto cadrò nel peccato. Romani capitolo 6, versetti 14 a 22. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia, ma ora liberati dal peccato. E poi continua. Quando noi diciamo, cadrò in questo peccato, lo so, fallirò, il peccato è più forte di me, stiamo dichiarando il contrario di quello che la parola di Dio dice E Dio a malincuore dice anche lì: ti sia fatto secondo le tue parole. Hai detto che cadrai? Cadrai. Nonostante la promessa che siamo liberi dal peccato, nonostante che non siamo più sotto il potere del peccato. Eppure noi tante volte cadiamo perché? Perché dichiariamo il contrario di quello che dichiara Dio nella nostra vita. Prima Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate superare. Tante volte siamo lì, in certe situazioni, e diciamo non c'è via d'uscita. E no, Dio vi darà anche la via d'uscita. No, questa situazione non c'è via d'uscita. La soluzione giusta è lasciare mio marito, mia moglie, i miei figli, cambiare lavoro, cambiare città, cambiare questo, cambiare quest'altro, E non c'è nessuna via d'uscita per uscire da questa situazione, questa relazione che si sta logorando. Sbagliato. C'è sempre una via d'uscita. E la via d'uscita non è fuggire. È qualche altra via che magari non vogliamo guardare o non crediamo. Non riesco proprio a sbarazzarmi di quel peccato o di quella dipendenza. Galati 5:1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Anche questo passo è molto forte. Dice: Cristo vi ha liberati. State saldi perché? Perché potete mettervi di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Cioè, Gesù vi libera dal peccato e voi vi rimettete di nuovo sotto la schiavitù del peccato. Ma com'è possibile che succeda questo? Semplice. Dichiarando il contrario di quello che Dio dice, e Dio dice: sia fatto secondo le tue parole. Sono un perdente, sono uno sconfitto. Romani 8:37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Prima nel passo parla di tantissime cose: morte, vita, angeli, demoni, di tutto. E poi dice: in tutte queste cose voi siete più che vincitori. Quindi non dobbiamo vincere da perdenti, da sconfitti, e dobbiamo dichiararlo. Dobbiamo naturalmente crederci e dichiararlo. Quindi, ti sia fatto secondo le tue parole, ti sia fatto secondo la tua fede. È positiva e negativa questa parola. Perché? Perché se io ho veramente fede, credo veramente nella parola di Dio, quando uno mi dice ti sia fatto secondo la tua parola, la tua fede, dico vai. Però se sono come i 10 esploratori che hanno le promesse di Dio, però dichiarano il contrario, e Dio dice ti sia fatto secondo le tue parole, non è che sono più molto contento. Perché? Perché sarò sconfitto nonostante promesse di vittoria. E arriviamo alla quarta domanda. Cosa disse Elia ad Acab? In Prima Re, capitolo 17, versetto 1. Sai perché disse quelle parole e quelle parole avvennero? Questa è una domanda abbastanza generica, però era giusto per riflettere un po' a casa. Quindi sentiamo le vostre risposte e poi vediamo il passo. Bene. Sì, avete detto tante cose. Iniziamo semplicemente da leggere il passo. Prima Re, capitolo 17, versetto 1. Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola». Quindi che cosa dice Elia ad Acab? Acab era un re cattivo che stava adorando Baal, giusto per dire. Allora, Elia va davanti a Acab, dice: «Uno, Dio è vivente. Due, io servo questo Dio. Tre, non pioverà se non alla mia parola». Cioè, Elia, stai dicendo alla tua parola? Sì, secondo la mia parola. E ci lascia perplessi. Con che autorità Elia va davanti ad Acab e gli dice: non pioverà se non alla mia parola? Perché è forte. Allora, come mai lui fa questa dichiarazione così forte? Perché lui si basava sulla scrittura, sulle promesse della legge. Deuteronomio capitolo 11, da versetto 13 a 17, dice questo: Se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, il vostro Dio, servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio, e farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato. State attenti a non lasciarvi ingannare, a non abbandonare la retta via, a non servire dei stranieri prostrandovi davanti a loro. Altrimenti si accenderà contro di voi l'ira del Signore, ed egli chiuderà i cieli, in modo che non vi sarà più pioggia. La terra non darà più i suoi prodotti, e voi perirete presto nel buon paese che il Signore vi dà. Allora qui Dio è molto chiaro. Se voi ubbidite, io vi darò la pioggia. Però se voi a un certo punto lasciate la retta via, iniziate a servire dei stranieri, io chiudo i cieli, cioè non avrete più pioggia, ci sarà carestia. E questa è la situazione dei tempi di Elia. Nei tempi di Elia Acab ha iniziato a servire Baal, ha iniziato a lasciare la via retta, e quindi Dio ha chiuso i cieli. Ed Elia è andato lì dichiarando la parola di Dio. E questa parola è avvenuta. Perché? Perché Elia confessò la parola di Dio. Però non solo confessò la parola di Dio, cioè è andato lì, ha dichiarato la parola di Dio, però lui faceva qualcos'altro. Che cosa faceva? E questo ce lo insegna Giacomo. Giacomo capitolo 5, da versetto 16 a 18. Dice così: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. La preghiera del giusto è una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Quindi non solo dichiarò la parola di Dio davanti ad Acab, ma lui pregava. Cioè lui è andato da Acab e gli ha detto: non ci sarà pioggia. Poi che cosa ha fatto? Per 3 anni e 6 mesi, Signore, non far piovere, non far piovere, non far piovere, non piovere. Pregava affinché si mantenesse, diciamo, questa promessa. Pregava sulla base della parola di Dio. E che cosa faceva Dio? Dio onorava la fede di Elia e onorava la sua parola, perché si sta basando su quello che la Bibbia diceva. Quindi anche noi possiamo andare in giro a dire alle persone: la Bibbia dice che non cadrò mai, esempio, non cadrò mai, e poi cado. Che cosa è successo? Ma io ho dichiarato. Prima cosa, devi controllare se ci credevi o non ci credevi. La seconda cosa è: hai pregato intensamente contro le tue passioni, eccetera eccetera, per tutto questo tempo, per non cadere? Se la risposta è no, ecco perché. Perché ho dichiarato, però forse o non ci ho creduto realmente, o non ho pregato intensamente su questa promessa di Dio. E questo è un altro spunto che voglio lasciarvi, non andare troppo in profondità. Quindi, cosa rende una preghiera efficace? Pregare la parola. Pregare in accordo alla parola. Pregare secondo quello che la Bibbia dice, secondo le promesse di Dio. Elia pregò in accordo con la parola di Dio. Quindi dobbiamo pregare la parola, perché quando si prega in accordo con la parola, ogni cosa si smuove. Ci rendiamo conto? Elia ha avuto fede di dire: non pioverà fino a quando non lo dirò io. E poi è andato e ogni giorno continua: Signore, io ho dichiarato davanti al re che non piove. Signore, ti prego, fai che non piova, come tu hai promesso nella tua parola. Un altro giorno senza pioggia, il giorno dopo stessa cosa, intensamente. Tante volte ci sono quelle preghiere ruba fede, cioè con le nostre parole veniamo qua: Gesù è sempre con me. E poi quando preghiamo da soli: Signore, ma perché? Non mi sento solo, mi sento triste. Signore, dammi una compagna, dammi un compagno. Ti prego, Signore, che possa avere sempre degli amici vicino, perché mi sento solo. Stiamo facendo una preghiera al contrario di quello che la parola di Dio dice. E Dio dice, ti sia fatto secondo la tua parola, cioè dice che ti senti solo. Sentiti solo, anche se io ci sono. E le preghiere ruba fede sono, non ce la farò, sicuramente sbaglierò, non sono perfetto e quindi cadrò. Vorrei tanto servirti, ma siamo in pochi e deboli come chiesa, quindi non possiamo fare niente. E Dio dice, ti sia fatto secondo le tue parole, ti sia fatto secondo la tua fede. Quindi stiamo comprendendo la potenza che ha la parola che noi dichiariamo. Quindi abbiamo visto che la fede viene ascoltando la parola di Dio, la fede rimane nel nostro cuore confessando la parola di Dio e la fede cresce mettendo in pratica la parola di Dio. Quindi le parole creano, sempre creano, qualcosa di buono oppure qualcosa di negativo. E Dio dice, ti sia fatto secondo le tue parole, ti sia fatta secondo la tua fede. Queste parole possono essere un incoraggiamento o uno scoraggiamento. Dipende. Le mie parole che escono dal mio cuore sono come le parole di Giosuè e Caleb, che hanno visto la terra meravigliosa, hanno visto i giganti, hanno visto le reali difficoltà, però dicono no, io credo alla tua parola. Oppure come gli altri 10. Hanno visto la terra promessa, meravigliosa, hanno visto i giganti, hanno guardato che la Bibbia dice che Dio diceva io vi darò la vittoria, però hanno guardato loro stessi, no, siamo incapaci. Ti sia fatto secondo la tua parola. Quindi le parole creano, questo è il messaggio di oggi, molto molto semplice, ma se noi mettiamo in pratica quest'unica parola che abbiamo sentito oggi, vi assicuro che la nostra vita cambia completamente. Perché? Perché iniziamo a sperimentare la vita impossibile che Gesù vuole per ogni suo figlio e che Dio veramente ci tocchi, che noi possiamo riguardare questo studio, riascoltarlo, perché magari detto una volta magari è una cosa, però abbiamo la registrazione, quindi riascoltiamo questo studio e ricordiamoci che le parole creano sempre qualcosa di buono o negativo nella nostra vita. Che Dio ci aiuti a parlare in un modo creativo che porti del bene alla nostra vita e alle persone intorno a noi. Amen.